Oggi è 13 giugno e voi ricordate di sicuro che in questo giorno si ricorda Sant'Antonio di Padova. E so che anche i nostri antenati erano devoti perché lo hanno voluto raffigurare anche qui su una tela, quella lì centrale. Antonio perché? Ed è diventato un santo, come si può dire, popolare, conosciuto in tutto il mondo. Pensate, persino in Turchia, nelle chiese, ci sono delle chiese dedicate a Sant'Antonio, si riempiono di turchi, musulmani. Anche loro sono devoti a questo santo. Un santo particolare, perché probabilmente, immagino io, perché giovane, è morto a 36 anni, quindi nessuno l'ha conosciuto da vecchio, sempre giovane, 36 anni. Ma sapete la sua storia? Ve la riassumo un pochino. Da giovane è nato in Portogallo, col nome di Fernando, e da giovane si è consacrato a Dio con i padri, mi pare, agostiniani lì in Portogallo. Dopo qualche anno, pochi, hanno portato dal Marocco le salme dei primi 5 martiri francescani. Che 5 francescani mandati a predicare da San Francesco si sono avventurati in Marocco. E lì, immaginarsi, i musulmani li hanno fatti fuori, perché non volevano sentir predicare il nome di Gesù in mezzo a loro. Quando sono arrivati in Portogallo questi cinque frati morti, è rimasto molto colpito Fernando dal loro martirio. E ha chiesto ai suoi superiori e ha ottenuto la licenza, il permesso di farsi francescano anche lui. E allora si è messo sulla nave per andare anche lui in Marocco a predicare il Vangelo. Però la nave, non so per quali tempeste o altre vicende, invece l'ha portato in Sicilia. E allora, visto che si trovava relativamente vicino a Assisi, è arrivato ad Assisi mentre c'era lì anche San Francesco, che l'ha conosciuto e ha conosciuto anche la sua capacità di predicare, perché era già prete questo giovane. E allora Francesco l'ha mandato, col permesso anche di predicare e di insegnare teologia ai frati, il primo a cui Francesco ha permesso questo compito, l'ha mandato in Alta Italia e lì ha predicato in varie città e anche nella Francia meridionale, perché c'erano eresie che si diffondevano e che portavano via la gente dalle chiese proprio per queste eresie. Ma c'erano anche in Alta Italia, per cui lui ha predicato a Bologna, Padova, Rimini. Conoscete le predicazioni di Rimini, visto che la gente non ascoltava le sue prediche, un giorno ha deciso: vado in riva al mare e predico ai pesci, come Francesco aveva predicato agli uccelli. E sti pesci, dicono le, non so se leggende o se sono fatti veri, comunque raccontano che sono venuti a riva e boccheggiavano, stavano lì, sembrava che ascoltassero, e quando lui ha dato la benedizione hanno cominciato a fare le loro capriole in acqua per dimostrare la loro gioia di aver ascoltato la parola di Dio. Ma c'è un altro fatto, ma ce ne sono tanti, ma comunque per quelli che negavano, prendevano in giro i cristiani che adoravano il Santissimo Sacramento, che ritenevano che il pane eucaristico è davvero il corpo di Cristo, un giorno ha detto a uno: la tua mula è più intelligente di te, perché lei riconosce di sicuro. E allora quest'uno è stato colto così un po' sulla sua, come si può dire, nel suo orgoglio, facciamo la prova. Mettiamo lì un cesto di biada e mettiamo di là la tua ostia consacrata e vediamo dove va la mula. Hanno fatto questo, come si chiama, questa prova, questa sfida, hanno portato la mula ha dimenticato la biada, anche se era affamata, e si è inginocchiata addirittura, piegato le ginocchia davanti, davanti all'ostensorio col Santissimo. Quindi questi piccoli fatti, poi ce ne sono altri che se leggete la sua storia è interessante. È morto giovane, 36 anni. Ed è stato, perché è stato così conosciuto e venerato e lo è ancora? Non solo per questi prodigi, ma anche perché chiamava pane il pane e vino il vino. Agli usurai non gliele mandava a dire, hanno tentato anche di avvelenarlo, ma lui non si è spaventato. Non gliele mandava a dire non solo agli usurai, ma anche ad altri che le combinavano grosse, ai potenti. Forse per questo è stato apprezzato e conosciuto come uomo di Dio. Che teneva la parola di Dio più che all'onore dei grandi della terra. Questo è nostro Sant'Antonio, che lo possiamo venerare e chiamare non solo quando perdiamo la chiave di casa o qualche altra cosa, ma anche per aiutarci a prendere sul serio la parola di Dio. E la parola di Dio di oggi, avete sentito un po', comincia Marco, nel suo Vangelo che leggiamo quest'anno, comincia a parlare, a raccontarci le parabole che Gesù raccontava. Perché Gesù parlava in parabole? Parabole vuol dire prendeva gli esempi dalle cose che vedeva attorno. Questa volta è andato a vederle nell'orto. Ha trovato gli esempi e vedeva in quello che succedeva nell'orto delle cose che vedeva succedere nella realtà tra gli uomini. Anche se noi non siamo piante, ma vedeva che possono parlarci anche le piante per aiutarci a capire certe cose. Allora raccontava in parabole. Tutti, anche i bambini, potevano capire qualcosa. È difficile capire tutto nelle parabole, tanto che persino i discepoli, avete sentito che oggi lo dice Marco, quando erano da soli in casa, gli chiedevano, spiegaci ste parabole che non le abbiamo capite, non capiamo cosa vuoi dirci con questi esempi. E allora Gesù a loro diceva qualcosa di più. A cosa miravano le parabole? A illustrare il regno di Dio. A cosa possiamo paragonare il regno di Dio? Il regno di Dio è simile a... Quasi tutte le parabole cominciano così. Il regno di Dio. Non c'è nessuno di voi, mi pare, che ha conosciuto il Regno d'Italia. Sapete che c'era comunque il Regno d'Italia. Comunque c'è il Regno d'Inghilterra, che avete visto la regina qualche settimana fa, che faceva festa. E poi altri re e regine ci sono. Questi sono regni del mondo. E Gesù parlava invece del regno dei cieli, regno di Dio. Perché? Allora c'era il regno di Erode e c'era il regno di Cesare, Augusto o Tiberio, che era a Roma. E questi regni terreni facevano paura sempre. Perché arrivavano i soldati o di Erode o di Cesare, Augusto, eccetera, e non erano benefattori i soldati. Quindi c'era gran paura per i regni della terra. E dentro nel cuore l'uomo sentiva che abbiamo bisogno di un regno diverso, di un re diverso, un re che ci voglia bene, non un re che ci sfrutta, non un re che ci domina, ma un re che ci ama. Il cuore dell'uomo è fatto per questo, e lo desidera e lo cerca. Ecco che Gesù lo annuncia, il regno dei cieli arriva, c'è. E chi è il re del regno dei cieli? Gesù non gliel'ha mai detto fra dei denti. Voleva che lo capissero da soli. Solo l'angelo l'aveva detto a Maria a Nazareth: il suo regno del bambino non avrà mai fine. Quindi lei sapeva che era il re, però non sapeva come. E anche a Giuseppe nel sogno gliel'aveva detto, ma basta. E Gesù non lo dice, ma fa in modo che lo capiscano, perché devono capire non solo che lui è il re, ma anche come esercita la sua regalità, non come quelli della terra. Difatti lui non ha riunito un esercito. La prima cosa che fanno i re di questo mondo. E invece lui no. Oggi cosa ci ha detto del regno? Che comincia piccolo, come il seme di senape. E vien su pian pianino, senza che nessuno faccia niente, come lo stelo che cresce e diventa spiga matura, anche se il seminatore va a dormire o va a fare altra cosa. Il seme, una volta seminato, cresce. Così il regno di Dio è piccolo, e Gesù ne aveva lì solo 12 che cominciavano a vivere lasciandosi guidare dal nuovo re, dal re di Dio, dato da Dio. E ha fatto fatica, perché ogni tanto vedeva che litigavano. Non è questo il modo del regno dei cieli. Ogni tanto avevano invidia l'uno dell'altro. Non è questo, doveva insegnarli e far fatica, mica poco, con i suoi 12. Era difficile cominciare. Comunque ha cominciato con poco e poi andrà avanti da solo e si diffonderà in tutto il mondo, e noi possiamo dire si è diffuso a coinvolgerci anche noi, che anche noi siamo qui, cerchiamo di vivere il regno guidato da Dio, dove Dio ci dà il re guidato da Gesù, seguendo quindi i suoi insegnamenti, le sue parole, godendo della sua presenza, eccetera eccetera. Andate avanti voi con la predica, che si potrebbe fare cominciando da con questo. Quindi con queste parabole Gesù ci dà speranza, fiducia, pochi, ma c'è dentro la potenza di Dio, la potenza della parola di Dio. Se voi nel vostro cuore mettete e tenete fissa una parola del Signore, vedrete che un po' alla volta vi cambia la vita, vi cambia il modo di pensare e poi anche il modo di fare e poi il modo di organizzare, vi cambia. Tenete dentro la parola, quella di Gesù. È davvero così come dice in queste parabole. Teniamo dentro Lui, soprattutto il suo nome, e allora vedrete che la vita diventa conforme a quella che Gesù immagina, che debba essere la vita dei suoi, dei suoi. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.